Capitolo 48. Avvenimenti domestici. Lavoravo intensamente al mio libro senza danno dello scrupoloso adempimento dei miei doveri di resocontista parlamentare e quando fu pubblicato conseguì un trionfo. Non mi lasciai inebriare dalle lodi che mi risonavano alle orecchie nonostante mi facessero un gran piacere. Ho sempre osservato che chi ha qualche buona ragione per credere in se stesso non si loda mai innanzi agli altri per farsi stimare. Perciò, per rispetto di me stesso, non misi superbia. E più mi piovevano lodi, e più mi industriavo di meritarle. Non è mia intenzione in queste carte, benché sostanzialmente siano le memorie della mia vita, di fare la storia dei miei romanzi. Essi parlano da sé, e li lascio parlare. Quando alludo ad essi, incidentalmente, lo faccio perché seguirono in parte il corso della mia carriera. Avendo qualche ragione per credere da quel momento che la natura e il caso m'avevano destinato ad essere autore, coltivai con fiducia la mia vocazione. Senza quella fiducia avrei rivolto la mia energia a qualche altra intrapresa. Avrei cercato di scoprire ciò che la natura e le circostanze avrebbero potuto farmi diventare, per far quello e nient'altro. Ero riuscito a scrivere, nei giornali e altrove, con tanto favorevole successo, che credetti ragionevolmente, dopo quel nuovo trionfo, d'avere il diritto di sottrarmi finalmente alla tristezza delle discussioni della Camera. Una bella sera perciò trascrissi per l'ultima volta la musica delle cornamuse parlamentari, per non sentirla mai più da allora. Benché mi avvenga di riconoscere ancora il solito ronzio nei giornali, senza alcuna variazione sostanziale, tranne un po' più di strepito per tutta la durata della sessione. Nel momento di cui parlo ero ammogliato, credo, da circa un anno e mezzo. Dopo un bel numero di esperimenti avevamo rinunziato a dirigere noi la casa come a un lavoro penoso. La casa si dirigeva da sé e noi tenevamo un servitorello. La principale funzione di questo nostro salariato era di litigare con la cuoca e a questo riguardo era un perfetto Whittington, senza il gatto o la più lontana speranza di salire alla dignità di primo magistrato londinese. Mi pare che egli vivesse in una grandine di coperchi di casseruole. Tutta la sua vita era una zuffa. Chiamava aiuto nelle ore meno acconce, come quando avevamo gente a desinare o c'era un piccolo ricevimento d'amici la sera, e usciva a precipizio dalla cucina inseguito da ferrei proiettili. Sentivamo la necessità di sbarazzarci di lui, ma egli c'era molto affezionato e non se ne voleva andare. Era un ragazzo piagnucoloso e cacciava lamenti così strazianti quando s'accennava alla cessazione delle nostre relazioni, che eravamo obbligati a tenercelo. Non aveva più la madre, né alcuna specie di parente che mi fosse stato possibile di scoprire, tranne una sorella che s'era imbarcata per l'America nel momento che lo avevamo raccolto dalle sue mani. E dovevamo tenercelo come un bambino scemo che ci fosse nato in casa. Egli aveva un'acuta percezione della propria disgraziata condizione, e con la manica della giacca si sfregava continuamente gli occhi o si chinava per soffiarsi il naso nell'estremo cantuccio d'un fazzolettino che non soleva mai tirare completamente di tasca per farne il più che possibile economia e nasconderlo. Quel disgraziato garzoncello, preso a nostro servizio in un'ora di cattiva ispirazione a 6 sterline e 10 scellini all'anno, era per me una sorgente di continua ansietà. Lo vedevo crescere, e crescere come i fagioloni di Spagna, pensando con tristezza al giorno che sarebbe diventato calvo o grigio. Non vedevo la maniera di potermi mai sbarazzare di lui, e pensando all'avvenire passavo in rassegna tutti i fastidi che ci avrebbe dato nella vecchiaia. Ero lungi dallo sperare che quel disgraziato avrebbe pensato egli stesso a trarmi d'impaccio. Rubò l'orologio di Dora, che, come tutto ciò che ci apparteneva, non aveva un posto suo particolarmente designato. E convertitolo in denaro sonante, spese il ricavato, povero imbecille, nel farsi scarrozzare su e giù sull'imperiale della diligenza fra Londra e Uxbridge. Fu arrestato e condotto a Bow Street, come ben ricordo, alla fine del 15° viaggio, con 4 scellini e 6 pence addosso e uno zufolo d'occasione che egli non sapeva suonare. Quella scoperta e tutte le sue conseguenze non mi sarebbero state così penose se egli non si fosse mostrato pentito. ma il fatto sta che egli era veramente e profondamente pentito in una maniera sua speciale, non in volume, ma a fascicoli. Per esempio, il giorno appresso a quello in cui fui costretto a deporre contro di lui, egli fece certe rivelazioni sul conto d'una cesta in cantina, che noi credevamo fosse piena di vino, e che non conteneva invece più che bottiglie e turaccioli di sughero. Pensammo che allora si fosse messo in pace con la coscienza e non avesse altro di peggio da rivelarci a carico della cuoca, ma un paio di giorni appresso la coscienza lo assalì con un nuovo rimorso ed egli ci disse che la cuoca aveva una ragazzina che tutte le mattine portava il pane di casa nostra e anche come egli stesso fosse stato subornato a mantenere il lattaio a carbone. Due o tre giorni dopo fu informato dall'autorità inquirente che era stata da lui condotta alla scoperta di interi filetti di manzo nei rifiuti di cucina e di parecchie paia di lenzuola nel sacco dei cenci. Poco tempo dopo egli si buttò in una direzione assolutamente diversa e confessò di sapere che il garzone del caffè vicino aveva tramato una scalata notturna in casa nostra e il garzone fu immediatamente arrestato. Finì con l'essere così umiliato di quella mia parte di vittima che gli avrei dato non so quanto per farlo tacere o avrei tentato di corrompere i carcerieri per farlo fuggire. E il peggio si era che egli non immaginava neanche lontanamente una cosa simile, ma credeva nella sincerità del suo cuore di fare una nuova ammenda a ogni nuova rivelazione, se non forse di accumulare una gran quantità di diritti alla mia riconoscenza. Finalmente fuggivo io, tutte le volte che vedevo un emissario della polizia presentarsi con qualche nuova notizia, e vissi per così dire di nascosto finché egli non fu giudicato e condannato alla deportazione. Ed anche allora non si calmò, perché ci scrisse un completo epistolario. Aveva l'assoluta necessità, prima d'andarsene, di veder Dora, e Dora andò a fargli una visita, e svenne quando si trovò entro i ferrei cancelli della prigione. In breve, non riacquistai la pace se non dopo che egli fu espatriato e fatto, come seppi dopo, pastore in qualche parte laggiù in campagna, ma dove precisamente le mie cognizioni geografiche non mi dissero mai. Tutto questo mi spinse a fare delle serie riflessioni che mi presentarono i nostri errori sotto una nuova luce, come non potei fare a meno di comunicare a Dora una sera, nonostante la mia tenerezza per lei. «Amor mio», dissi. È veramente doloroso pensare come la nostra mancanza di sistema nell'economia domestica nuocia non soltanto a noi, oramai noi ci siamo abituati, ma anche agli altri. «Da molto tempo sei stato zitto e ora ricominci a brontolare», disse Dora. «No, mia cara, no, lascia che ti spieghi ciò che voglio dire». «Non voglio saper nulla», disse Dora. «Ma io voglio che tu sappia, amor mio, metti Jip in terra». Dora avvicinò il naso di Jip al mio e fece «Bup», cercando di farmi ridere, ma non riuscendoci ordinò a Jip di rientrare nella pagoda e mi si sedette di fronte con le mani giunte e un'aria di grande rassegnazione in viso. «Il fatto sta, mia cara», cominciai, «che il nostro male è contagioso, noi infettiamo chiunque ci avvicina». Avrei continuato a parlare in questo stile figurato se il volto di Dora non mi avesse ammonito che ella si aspettava di sentirmi proporle una nuova specie di vaccinazione o qualche altro processo chirurgico per guarire del nostro contagio. Perciò mi arrestai a mezzo e le dissi semplicemente: «Non soltanto, mia cara, noi perdiamo con la nostra negligenza denaro e benessere, e a volte anche la pace, ma commettiamo la grave colpa di guastare tutti quelli che prendiamo a nostro servizio o che hanno relazione d'affari con noi. Comincio a credere che tutto il torto non sia da una parte sola e che tutta questa gente riesca male perché neppur noi riusciamo bene». «Oh, che parole!» esclamò Dora spalancando gli occhi. «Come a dire che tu m'hai vista rubare gli orologi d'oro! Oh!» «Diletta mia», risposi, «non dire delle sciocchezze. Chi si è sognato mai di alludere agli orologi d'oro?» «Tu», rispose Dora, «proprio tu, e lo sai. Hai detto che non riesco neppure io bene e mi hai paragonato a lui». «A chi?» chiesi. «Al servitore», singhiozzò Dora. «Come sei cattivo, paragonare tua moglie a un servitore condannato! Perché non mi dicesti ciò che pensavi di me prima di sposarmi? Perché non mi dicesti, uomo senza cuore, che eri persuaso che io fossi peggiore di un servitore condannato? Che bella opinione che hai di me! Oh, santo cielo!»
«Dora, amor mio», risposi tentando dolcemente d'allontanare il fazzoletto con cui si premeva gli occhi, Ciò che tu dici non soltanto è ridicolo, ma ti fa gran torto. Prima di tutto non è vero.
Tu mi dicevi sempre che egli diceva delle menzogne,
singhiozzò Dora.
E ora dici la stessa cosa di me. Oh, che sarà di me? Che sarà di me?
Figlia mia, soggiunsi, ti supplico seriamente d'essere ragionevole e d'ascoltare ciò che ti dicevo e dico. Mia cara Dora, se noi non facciamo il nostro dovere verso quelli che impieghiamo, essi non impareranno mai a fare il loro dovere verso di noi. Temo che siamo noi che offriamo agli altri l'occasione di comportarsi male. Anche se noi fossimo a bella posta negligenti come siamo, il che non è, anche se fosse nostro piacere e nostro gusto d'essere così, il che non è, io son persuaso che non avremmo alcun diritto di continuare nello stesso sistema. La nostra è una vera e propria corruzione di quanti ci avvicinano. Noi siamo costretti a creder così. Non posso fare a meno dal crederci, Dora. È un pensiero dal quale non posso liberarmi e che mi tormenta molto. Ecco, cara, questo è tutto. Su ora, non farla sciocca. Per parecchio tempo Dora non volle permettermi di allontanarle il fazzoletto dal viso. Continuò a singhiozzare, mormorando dietro il sottile tessuto, che se mi sentivo tormentato, perché m'ero ammogliato? Perché non avevo detto anche alla vigilia d'andare in chiesa che mi sarei sentito tormentato e che era bene non andarci? Se non potevo sopportarla, perché non la rimandavo dalle sue zie a Putney o presso Julia Mills nelle Indie? Julia sarebbe stata lieta di rivederla e non l'avrebbe paragonata a un servitore deportato. Julia non le aveva mai detto nulla di simile. Insomma, Dora si mostrò così angosciata e angosciò tanto me in quello stato che compresi che era inutile ripetere quel tentativo, per quanta dolcezza potessi impiegarvi, e che dovevo ricorrere a qualche altro metodo. A quale altro metodo si poteva ricorrere? Formarle lo spirito? Era una frase che suonava e prometteva bene, e risolsi di formare lo spirito di Dora. Cominciai immediatamente. Quando vedevo Dora comportarsi da bambina e avrei avuto una voglia matta di secondarla, tentavo d'esser serio e finivo con lo sconcertare lei e me. Le parlavo dei soggetti che m'occupavano la mente e le lessi Shakespeare e la stancai fino all'ultimo grado. Mi avvezzai a darle, così come per caso, frammenti di utili nozioni o di salda dottrina e non appena avevo finito ella se n'andava come se le avessi proposto dei rompicapi. Avevo un bel cercare d'aver l'aria più naturale del mondo nell'atto che mi sforzavo di formar lo spirito di mia moglie. Non potevo non accorgermi che l'istinto l'avvertiva delle mie intenzioni e che ella si sentiva a disagio. Per esempio, era più che evidente che ella giudicava Shakespeare terribilmente noioso. Lo spirito si formava con grande lentezza. In questa impresa mi servii anche di Traddles, a sua insaputa. Tutte le volte che egli veniva a farci una visita, sparavo su lui tutte le mie cartucce, in verità tenendo di mira Dora. La somma di saggezza pratica che io versai su Traddles in quella maniera fu immensa e della migliore qualità, ma su Dora non aveva altro effetto che di deprimerla e di farla sempre più nervosa, nel timore che poi quelle specie di paternali sarebbero toccate a lei. Io facevo la parte d'un maestro di scuola, di una trappola, d'un trabocchetto, ero diventato il ragno della mosca di Dora, sempre pronto dal fondo della tela a balzar su di lei, con suo gran turbamento. Pure, sempre con la speranza di arrivare, con mia piena soddisfazione, attraverso quella fase intermedia, a un tempo di perfetta simpatia fra Dora e me e di completa formazione del suo spirito, perseverai per mesi e mesi. Ma alla fine m'accorsi che, benché mi fossi mantenuto in tutto quel tempo un vero riccio o un istrice, irto della mia determinazione, non avevo ottenuto un bel nulla. E cominciai a pensare che, forse, lo spirito di Dora era di già formato. Riflettendoci meglio, la cosa mi parve così probabile che abbandonai il mio progetto, che mi era parso più bello in teoria che all'atto pratico, e risolsi da allora in poi d'esser soddisfatto di mia moglie bimba e di non tentar più di trasformarla con nessun metodo. Ero veramente stanco della mia sagacia e della mia prudenza solitarie e di veder la mia diletta compressa e mortificata. Così un giorno comprai un bel paio d'orecchini per lei e un collare per Jip e mi diressi a casa risoluto a riuscirle gradito. Dora fu lietissima di quei piccoli doni e mi baciò teneramente, ma v'era fra noi una nube, benché leggera, e io avevo risoluto che non ci dovesse essere. Se una nube non si fosse potuta evitare, me la sarei tenuta per l'avvenire in me stesso. Mi sedetti sul canapè accanto a mia moglie e le misi gli orecchini, e poi le dissi che temevo che da qualche tempo non ci fossimo fatta buona compagnia reciproca, come prima, e che la colpa era mia. Sinceramente lo dicevo, e veramente era così. Il fatto sta, cara la mia Dora, dissi, che ho cercato di divenir ragionevole. «E anche di far ragionevole me», disse Dora timidamente. «Non è vero, Dodi?» Fece un cenno d'assentimento alla leggiadra domanda delle sopracciglia levate e le baciai le labbra socchiuse. «Non serve a nulla», disse Dora scotendo il capo e facendo tinnire gli orecchini. «Tu sai che sono una bambina e non hai dimenticato come ti dissi di chiamarmi sin dal principio. Se te lo dimentichi, temo che tu non mi vorrai mai bene. Sei sicuro di non pensare a volte che sarebbe stato meglio?» «Meglio che, mia cara?» perché ella s'era arrestata a mezzo. «Niente», disse Dora. «Niente?» ripetei. Ella mi cinse con le mani il collo e si mise a ridere, e si diede l'epiteto di sciocca e nascose il viso sulla mia spalla in una tale profusione di riccioli che fu una fatica sgombrarnelo e fissarlo. «Non sarebbe stato meglio non tentare di formare lo spirito della mia mogliettina?» dissi, ridendo di me. «È questa la domanda. Sì, davvero, è questa.» «È questo che tu hai tentato?» esclamò Dora. «Oh, che cattivo!» «Ma io non ci proverò più», dissi, «perché io le voglio bene così com'è.»
«Senza scherzo, veramente?» chiese Dora facendomisi più dappresso.
«Perché dovrei cercare di cambiare?» dissi. «Ciò che m'è stato così prezioso per tanto tempo. Tu non puoi mostrarti migliore di quando sei veramente tu, mia cara Dora, e noi non faremo altri tentativi temerari, ma torneremo alle nostre antiche abitudini per essere felici.»
«Per essere felici», rispose Dora.
«Sì, tutto il giorno. E tu non ci baderai se a volte le cose andranno un po' male.» «No, no», dissi. «Noi cercheremo di fare del nostro meglio.» «E non mi direi più che facciamo cattivi gli altri», aggiunse Dora carezzevolmente. «È vero, perché, sai, è una cattiveria.» «No, no», dissi. «È meglio essere creduta sciocca che cattiva, no?» disse Dora. «Meglio essere semplicemente Dora che chissà che in questo mondo.»
«In questo mondo? Ah, Dodi, è un posto largo!»
Ella scosse il capo, volse i suoi gioiosi, lucenti occhi su di me, mi baciò, scoppiò in un'allegra risata e balzò su Jeep per mettergli il collare nuovo. Così finì il mio ultimo tentativo per trasformare un poco Dora. Non ero stato bene ispirato a farlo. Non potevo sopportare la mia saggezza solitaria, non potevo dimenticare che ella m'aveva chiesto di chiamarla la sua piccola moglie bimba. Risolsi di far da me solo quanto era possibile per migliorare le cose tranquillamente, ma previdi che il massimo sarebbe stato sempre poco, a non voler di nuovo far la parte del ragno completamente in agguato. E l'ombra che volevo non fosse più fra noi doveva gravare interamente sul mio petto. Come fu? L'antico sentimento della mia infelicità mi invase tutto. Se mai era diverso, era più profondo. Ma era più indefinito che mai e lo sentivo come una nota di musica melanconica avvertita fiocamente nella notte. Amavo caramente mia moglie ed ero felice, ma la felicità che avevo vagamente sperato una volta non era la felicità che godevo. Mancava sempre qualche cosa. In adempimento del patto fatto con me stesso di tracciare in queste carte il racconto fedele della mia vita, di nuovo la scruto accuratamente e ne rivelo i segreti. Ciò che mi mancava, lo giudicavo ancora, e lo giudicai sempre così, come qualcosa che fosse stato il sogno della mia fantasia giovanile, che era incapace di avverarsi, e che comprendevo, come tutti gli uomini comprendevano con qualche sofferenza, non si poteva avverare. Ma che sarebbe stato molto meglio per me se mia moglie avesse potuto aiutarmi un po' più, e partecipare alle molte cure nelle quali non avevo compagni. E capivo che questo sarebbe potuto avvenire. Fra queste due irreconciliabili conclusioni, l'una che ciò che sentivo era generale e inevitabile, l'altra che una circostanza m'era particolare e avrebbe potuto essere diversa,
pencolavo curiosamente senza che avessi un chiaro senso della loro aperta opposizione. Quando pensavo agli aurei sogni della giovinezza, che non possono incarnarsi, pensavo che l'adolescente godesse una beatitudine ignota all'adulto. E allora il tempo felice passato con Agnese nella cara vecchia casa si levava innanzi a me come un fantasma del passato che avrebbe potuto ripetersi in un altro mondo, ma che non si sarebbe mai più rianimato in questo. Talvolta un altro pensiero mi sorgeva in mente. Che sarebbe potuto accadere, o che sarebbe accaduto, se Dora e io non ci fossimo mai conosciuti? Ma ella era così incorporata con la mia esistenza che quella fuggevole idea tosto si dileguava lungi da me come un filo che ondeggia nell'aria. Io le volevo sempre bene. I sentimenti che qui ritraggo sonnecchiavano e si svegliavano appena e si riaddormentavano nei più intimi recessi dell'anima. Non avevano alcuna evidenza in me. Non avevano alcuna influenza in nulla che io dicessi o facessi. Portavo io il peso di tutte le nostre piccole cure e di tutti i miei progetti. Dora teneva le penne e sentivamo entrambi che le nostre parti erano divise nel modo imposto dalle circostanze. Ella mi voleva veramente bene ed era orgogliosa di me. E quando Agnese scriveva poche calde parole nelle sue lettere a Dora sul piacere e l'interesse coi quali i miei vecchi amici seguivano lo svolgersi della mia crescente fama e leggevano il mio libro come sentendone dalla mia viva voce il contenuto, Dora le leggeva con lacrime di gioia nei fulgi di occhi e diceva che io ero il suo caro e illustre maritino.
Il primo erroneo impulso d'un cuore indisciplinato.
In quel tempo mi tornavano in mente queste parole della signora Strong, m'erano sempre presenti. Spesso mi svegliavo la notte con quelle parole in cuore, ricordo d'averle lette nei sogni scritte sui muri delle case. Giacché m'ero accorto che anche il mio cuore era indisciplinato la prima volta che s'era acceso di Dora, e che se fosse stato disciplinato non avrebbe potuto sentire, dopo il matrimonio, ciò che sentiva nelle sue segrete prove.
Non v'è peggiore disparità nel matrimonio del disaccordo in fatto di carattere e di idee.
Neppure queste parole avevo dimenticate. M'ero sforzato di adattare Dora a me e non c'ero riuscito. Non mi rimaneva che d'adattare me a Dora, di dividere con lei ciò che potevo ed esserne soddisfatto, di portare sulle sole mie spalle tutto il carico che potevo ed esserne soddisfatto. Questa era la disciplina alla quale tentai di assoggettare il mio cuore quando cominciai a pensare. E così il secondo anno fu molto più felice del primo, e quel che è più, la vita di Dora fu tutta un raggio di sole. Ma quell'anno non rafforzò la fibra di Dora. Avevo sperato che delle mani più delicate delle mie sarebbero venute ad aiutarmi a modellarle il carattere e che il sorriso d'un bimbo avrebbe mutato in donna mia moglie bimba. Invano. Lo spirito ondeggiò un momento sulla soglia della sua piccola prigione e, ignaro di quella cattività, mise le ali.
«Quando potrò correre di nuovo come prima, zia?» diceva Dora. «Farò correre Jip. Sta diventando pesante e pigro».
«Credo, mia cara», disse mia zia lavorando tranquillamente accanto a lei, «che abbia una malattia più grave della pigrizia. Son gli anni, Dora».
«Credete che sia vecchio?» disse Dora stupita.
«Mi sembra strano che Jip possa essere vecchio. È un inconveniente al quale tutti siamo soggetti, piccina, a misura che andiamo innanzi nella vita», disse mia zia allegramente. «Io ne risento molto più di prima, te ne assicuro».
«Ma Jip», disse Dora dandogli uno sguardo di compassione, «anche il piccolo Jip! Oh, poverino!»
«Spero che vivrà ancora a lungo, fiorellino», disse mia zia carezzando sulla guancia Dora, che s'era sporta sull'orlo del canapè per guardar Jip, il quale rispose levandosi sulle zampe di dietro e sforzandosi, nonostante l'asma, d'arrampicarsi sulla padroncina. «Quest'inverno farò foderare con la flanella la sua casetta, e son certa che la primavera prossima ne verrà fuori più fresco che mai, come i fiori».
«Maledetto cane!» esclamò mia zia. «Se avesse più vite d'un gatto e fosse sul punto di perderle tutte, credo che userebbe il suo ultimo respiro ad abbaiarmi contro».
Dora lo aveva aiutato a salire sul canapè, e di lì esso abbaiava contro mia zia con tanta forza che non poteva tenersi ritto e si doveva sgolare di sbieco. Più mia zia lo guardava e più esso si infuriava.
giacché lei aveva da poco adottato gli occhiali e Jip, chissà per quale imperscrutabile ragione, considerava gli occhiali un'offesa assolutamente personale. Dora lo fece accucciare accanto a lei a forza di persuasione e quando l'ebbe acchetato gli tirò un orecchio attraverso la testa, ripetendo pensosa:
«Anche il piccolo Jip! Oh, poverino!»
«I suoi polmoni sono abbastanza buoni», disse allegramente mia zia, «e le sue antipatie sono sempre forti. Ha ancora molti anni innanzi a sé, certo, ma se tu vuoi un cane con cui correre, fiorellino, Jip non ti potrà servire più. Te ne darò io un altro».
«Grazie, zia», disse debolmente Dora, «ma non lo vorrei».
«No?» disse mia zia togliendosi gli occhiali.
«Non voglio altro cane che non sia Jip», disse Dora. «Sarebbe fare un torto a Jip. E poi non potrei voler bene a un altro cane che non fosse Jip, perché non mi avrebbe conosciuto prima che mi maritassi. Non avrebbe abbaiato a Dodi la prima volta che venne a casa. Temo, zia, che non saprei voler bene a un altro cane».
«Certo», disse mia zia carezzandole di nuovo la guancia. «Tu hai ragione. Voi non vi siete offesa», disse Dora, «vero?»
«Ma che, piccola sensitiva!» esclamò mia zia chinandosi affettuosamente su di lei. «Pensare che io possa offendermene!»
«No, no, non pensavo veramente così», rispose Dora. «Ma io sono un po' stanca e quando sono stanca divento sciocca. Sapete, sono sempre un po' sciocca. Ma parlando di Jip divento più sciocca ancora. Esso m'ha conosciuta in tutto ciò che mi è accaduto, non è vero, Jip? E non potrei metterlo da parte ora che è mutato. Non è vero, Jip?»
Jip pareva s'annidasse nella padroncina e le leccava dolcemente la mano.
«Tu non sei così vecchio, Jip, da abbandonare la tua padrona», disse Dora. «Noi possiamo farci compagnia ancora un poco».
«La mia leggiadra Dora! Quando venne giù a desinare la domenica seguente e si mostrò così lieta di vedere il caro Traddles, che desinava sempre con noi la domenica, noi pensammo che si sarebbe messa a correre come prima, fra pochi giorni. Ma ci si diceva: aspettate altri pochi giorni, e ancora, aspettate altri pochi giorni. Ma ella non correva più né passeggiava. Aveva sempre un aspetto leggiadro e gioioso, ma i piedini, che solevano danzare così agilmente intorno a Jip, rimanevano immobili. Cominciai a portarla da basso ogni mattina e di sopra ogni sera. Essa mi s'abbrancava al collo e rideva intanto come se lo facessi per una scommessa. Jip abbaiava e saltellava d'intorno e andava innanzi e si voltava sul pianerottolo anelante per vedere se andavamo su. Mia zia, la migliore e la più allegra delle infermiere, ci seguiva, semovente massa di scialle e di guanciali. Il signor Dick non avrebbe ceduto ad anima viva la candela accesa che portava in mano. Traddles rimaneva spesso in fondo alla scala, guardando in su e assumendosi l'incarico dei lieti saluti di Dora alla più cara ragazza del mondo. Noi formavamo veramente una lieta processione e mia moglie bimba vi appariva la più lieta di tutti. Ma a volte, quando me la prendevo fra le braccia e la sentivo sempre più leggera, mi invadeva un'indescrivibile tristezza, come se mi avvicinassi a una ignota regione glaciale che mi intirizziva la vita. Evitavo di definire questo sentimento e cercavo di nasconderlo a me stesso, finché una sera, che mi incombeva più uggioso, dopo aver sentito mia zia gridare il saluto d'addio «Buonasera, fiorellino!», sedetti al tavolino e piansi, pensando: «Oh, che nome fatale! E come il fiore appassisce sul suo stelo!»